Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa serata a tutti voi da Claudio, che vi saluto in questo quarto sabato del mese di settembre. Diciamo una felice coincidenza perché oggi si è festeggiato San Pio da Pietrelcina, qui grande santo. Io, diciamo, sono il più indegno figlio spirituale suo, per cui chiedo anche a lui l'aiuto per poter meditare insieme, ecco, questa puntata di Sabato con Maria, che naturalmente continua e continuerà, la meditazione sulla mistica città di Dio, la vita della Madonna raccontata, ecco, dalla venerabile Maria da Greda, cioè, che gli è stata ispirata, tanto qui non è che se l'è inventata lei. Ecco, una cosa veramente sublime e meravigliosa, ma che pare che io l'ho vissuta in prima persona. Ecco, Padre Pio che definiva la Madonna la dolce mammina, la dolce mammina. Ecco, ma è il mese della dolorata anche, per cui questa mamma addolorata perché vede che i figli non si rendono conto, non sono interessati molto alla propria santificazione, che è proprio l'unico modo per dare gloria a Dio. Ecco, come si fa ad onorare il padre e la madre se non con la santità? Ecco, per cui ogni santo ha onorato il padre che sta nei cieli e la madre Maria. E diversamente, noi questo comandamento, che poi neanche confessiamo spesso, raramente il cristiano dice quando si confessa padre la mia vita, non onora il padre e la madre, quelli che stanno in cielo, neanche quelli che stanno in terra, perché vivo una vita molto tiepida. Poco mi faccio coinvolgere, ecco, dalle provocazioni della parola di Dio, dagli inviti che ci viene fatta la Madonna, eccetera, eccetera. Per cui oggi mediteremo nel terzo capitolo i voti religiosi. Naturalmente, proprio che non sono sposati, che sono sposati, diranno, vabbè, allora questa cosa a noi non ci riguarda, non è mica vero, non è mica vero. Ci riguarda perché? Perché pensate, ad esempio, quando uno si sposa, fa un voto pubblico, vero? C'è un sacramento di mezzo, promette fedeltà, promette di seguire il marito, la moglie in tutte le situazioni, anche le più dolorose. E poi questi voti, queste promesse fatte non vengono mantenute. Per cui il Signore, ecco, ci fa il dono dei voti per impegnarci a rinunciare alla nostra volontà per fare la volontà di Dio. E allora voi sapete benissimo che Gesù stesso dice, io non sono venuto per fare la mia volontà, ma la volontà del Padre mio che mi ha mandato. Gesù, che è maestro in parole ed opere, lo ha detto e lo ha fatto, per cui fare la volontà di Dio. E qual è la volontà di Dio? La nostra santificazione. E vedete, per capire subito noi da che parte pendiamo, sapete come si fa? Allora, Lucifero, il suo grido blasfemo fu non serviam, cioè noi non vogliamo servire Dio, perché si sentiva lui stesso come Dio. Invece, sia Gesù che dice non sono venuto per essere servito ma per servire, vedete che ripara, ecco, anche il peccato di Adamo. La Madonna dice: ecco, sono la serva del Signore, e diciamo in qualche modo, ecco, ripara sia il peccato di Adamo che anche quello di Eva. Pertanto, non serviam e serviam. Noi da che parte stiamo? Mezzi di qua e mezzi di là? Facciamo quel che ci piace di più, ma non tutto quello che ci viene chiesto? Per cui serviam, devi servire il Signore e seguirlo anche nei momenti più difficili, ma chiedendone la grazia la otterrai, perché il Signore è nostra forza, è nostra roccia dove noi ci appoggiamo, siamo sicuri di non essere delusi se confidiamo nel Signore. Ora vedremo allora questi voti religiosi, che naturalmente come li leggiamo sentirete dentro di voi anche una specie di, non dico di ribellione, ma però cioè, ci pare impossibile che ci tocchi fare per essere al sicuro di rinunciare alla nostra volontà per fare la volontà di Dio, siccome ci sentiamo liberi, vogliamo essere liberi, sì, siamo liberi di andare in paradiso e anche di andare all'inferno, la verità è questa. Allora sentite un po'. Il voto è un legame della volontà che le impedisce di eleggere altre opere fuori di quelle a cui si è obbligata. Il religioso ha rinunciato alla sua libertà consegnandola a Dio nella persona del superiore. La rovina o la salvezza dell'uomo consistono tutte nell'uso della libertà. Così Dio ordinò lo stato religioso, che è reso stabile dai voti affinché la creatura, usando una sola volta della sua libertà, consegni con quel solo atto a Dio ciò che avrebbe perduto con molti se fosse rimasta libera di volere o non volere. Ora, voi pensate che io sono ancora qui praticamente in questa casa di cura e sapete quante meditazioni faccio guardandomi attorno. Quando siamo per esempio in sala da pranzo, vedi tutti questi tavoli pieni di gente che mangia e così, no? Però proprio pensavo a queste persone, ma sanno da dove provengono e dove sono destinate? Ma queste persone ringraziano Dio che le ha create? Ma ringraziano Dio che ci ha mandato il figlio suo a morire per salvare la nostra anima? Per cui beneficati, diciamo, nell'aver avuto il dono della vita, che oggi non è mica facile nascere con tutti gli accidenti, contraccettivi e porcherie varie, ecco, diciamo che è un miracolo nascere. Poi ci sono quelli che vorrebbero avere dei bambini e non vengono, e probabilmente riparano per quelli che invece li avevano ma non li vogliono, avrebbero potuto avere e non li vogliono. Comunque pensavo così. Allora, se l'uomo fosse cosciente di tutte queste cose, diciamo che appena apre gli occhi, come gli uccelli cantano, come il gallo canta, come tutti subito questi animali, ecco, anche danno, diciamo, il loro canto, è vero? Anche l'uomo è un vero peccato che, come apre gli occhi, non innalzi un cantico di ringraziamento e di lode al Signore, perché ho visto un altro giorno che tu mi consegni perché io lo viva in modo da glorificarti con la mia vita. Allora, guardo tutta sta gente e dico: ma questi qua, ce ne fosse uno che fa il segno di croce, ma ce ne fosse uno che pensa a ringraziare il Signore perché è stato creato, perché anche oggi è ancora in vita, perché il Signore ha mandato suo figlio a morire per noi. e il Figlio ci ha donato sua madre sempre per noi, e ci ha donato i sacramenti, e ci ha donato i santi, e ci ha donato gli angeli. Per cui l'uomo, se fosse cosciente di tutto ciò che riceve, cioè dei benefici che ottiene, vivrebbe sempre contento, perché diciamo che i benefici superano anche, diciamo, le difficoltà della vita, perché tu, riconoscendo che il Signore ha fatto tutto questo per te, meditando anche quel che Gesù ha fatto per me, e allora chiaramente se io ho qualcosa da patire devo dire, vabbè, Gesù Cristo che è Dio, è innocente ed è Dio, ha patito senza aver nessuna colpa, io che sono colpevole mi dovrei lamentare perché ho qualcosa da patire? No, per cui rendo grazie al Signore e dico: Signore, ti ringrazio anche di queste opportunità e mi sconto dei miei peccati, ecco, per evitare, se vivo in modo santo, per evitare anche il purgatorio. Poi se uno pensa così, è sereno e tranquillo e vede sempre la mano di Dio, che comunque è la mano che ti ottiene benefici, ecco, che ti benedice. Bene. Allora, il voto, avete sentito, dice: io, siccome della mia libertà, diciamo che potrei usarla male, per cui la offro a te, che tu me l'hai data, ma io sono un gestore della libertà anche imprudente e anche talvolta pericoloso, per cui questa libertà voglio che serva, visto che sono libero, allora io sono libero di donarti la mia libertà. Ecco, questa è la vera libertà, di darla a chi me l'ha donata, ecco, perché è più al sicuro in Dio la mia libertà che in me, perché io posso rovinarmi con la libertà, per cui diciamo questo voto religioso. Ma questo va bene, questo vale per i religiosi, ma perché il cristiano, diciamo, che non ha fatto voti religiosi, ma cosa pensa di fare? Di andare in paradiso facendo il contrario della volontà di Dio? Per cui vedete che la Madonna viene a chiedere, per esempio, ecco, la consacrazione al suo cuore immacolato. Cioè, Dio vuole, ecco, che si stabilisca nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, che sarà il vostro sicuro rifugio, vedi, per cui la tua libertà la metti nel sicuro rifugio e la puoi offrendola praticamente, puoi lucrare, ecco, benefici su benefici, proprio perché la metti al sicuro. E dopo che succede? Dice: è via d'amore che vi conduce a Dio. Là voglio andare io, voglio essere condotto a Dio. Per cui pensate un po' cos'è venuto a dirci la Madonna. Ma l'avessimo capito, ma dico, ste povere zucche, questo è il tempo anche già da un po' che si raccolgono le zucche, sono vuote o piene di semenze, ma dico, ma sta testa, noi a cosa la usiamo a fare? Per pettinarci i capelli per chi li ha? O la usiamo per pensare alle cose di lassù, per cercare le cose di lassù? Allora, la mia libertà, visto che io posso consacrare e donarla alla Madonna, che così la mia libertà sarà al sicuro e sarò condotto con questa libertà offerta alla Madonna, sarò condotta a Dio. Ecco, vedete, ma chissà, ma io non ho... Dico, non capisco, bisogna capire, ecco, l'uomo chiaramente quando sta al buio non può vedere il sole perché è prigioniero del proprio io, che è come una gattabuia, si dice, ecco. E invece si viene alla luce, perché dice: sono nato quel giorno, sono venuto alla luce. Sì, alla luce, ma non quella spirituale. Se sei battezzato anche la luce spirituale, ma diciamo che io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre. Queste parole, che cosa ci dicono queste parole qua? Gesù che dice, appunto, io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre. Se tu non segui Gesù Cristo, tu sei nelle tenebre, e se sei nelle tenebre non capisci niente, non vedi niente, e anche se ti dicono qualcosa, tu sei cieco, perché non vedi, non intendi. Allora vediamo un po', questi voti, con questi voti si perde la libertà per il male e si assicura per il bene. Per cui, siccome ho paura, ecco, non mi fido di me, e faccio bene a non fidarmi di me, perché la stessa parola di Dio dice: beato l'uomo che confida nel Signore perché non sarà mai deluso, ma maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Capite cosa vuol dire? Sono parole di fuoco queste. Allora, con i voti si perde la libertà per il male e si assicura per il bene. Io non mi fido di me, io confido nel Signore e so che non sarò deluso. Invece no, dice: io sono libero, io, e tu praticamente ti accechi sempre di più, non ci vedi proprio più, il tuo aspetto superbo, il tuo orgoglio ti rende cieco anche nell'intelligenza, è un'intelligenza cieca. Allora vediamo un po', il merito dei voti è talora superiore a quello del martirio, sì, perché sai, se ti ammazzano una volta sola è finita. Invece con questi voti tu hai un martirio goccia a goccia, perché si scontra sempre la tua volontà, le tue voglie, i tuoi desideri con quelli che invece, vedete, se vuoi seguire me, rinnega te stesso. Per cui rinnegare se stesso vuol dire che non devo fare quello che piace a me, ma devo fare quello che piace a Dio. Allora, vediamo un pochettino. Dice, perché si devono osservare per non essere sleali con Dio, questi voti, ecco, bisogna osservarli. Le piccole colpe dispongono alle gravi, e non è amor lodevole quello che non cura qualsiasi pur piccolo dispiacere della persona amata. È presunzione il trascurare il proprio dovere per compiere opere di supererogazione. Cioè, pensate, Gesù Cristo, no? Ha cominciato già dal momento che si è incarnato nel grembo della Vergine Maria. Voi pensate, no? Il creatore che si fa embrione, no? Nel grembo di una donna, no? Ma voi pensate l'umiltà di Dio, no? Non poteva il Signore scendere dal cielo come è asceso al cielo? Non poteva anche scendere? Certamente avremmo avuto anche timore di questo personaggio che scende dal cielo. E invece la somma umiltà, si è fatto embrione, ha rinnegato, diciamo, la sua natura divina, ecco, per farsi creatura divino-umana. Ecco, pensate, poi è nato in una stalla, è vero, ha dovuto fuggire per non essere ammazzato, ma vi rendete conto, ha fatto il falegname per 30 anni nascosto, ma vi rendete conto noi che figuracce ci facciamo davanti a questo divin maestro che ha fatto tutto questo per insegnarci come si fa, e poi alziamo la voce perché io non sono d'accordo, io non la penso così. Secondo me, secondo te, ma cosa vuoi secondo? Intanto lui è il primo e tu potresti essere il secondo, ma diciamo amare Dio con tutto il cuore sopra ogni cosa. Allora, presunzione di trascurare il proprio dovere per compiere opere di supererogazione, però che il Signore pensa all'umiltà, no? 30 anni a fare il falegname. E lui il legno lo conosceva bene, perché poi dal legno è venuta la rovina, dal legno è venuta la salvezza. Adesso vediamo il voto di obbedienza. Cioè, noi qui riguarderebbe i religiosi, ma noi non dobbiamo pensare che i religiosi sono persone speciali e noi possiamo anche fare dell'altro. Non è così, praticamente. E allora vediamo un po'. Il voto di obbedienza è il principale dei voti, perché contiene una rinuncia totale della propria volontà. per osservarlo fedelmente è necessario che tu non sii né sapiente con te stessa, né ti figuri di essere padrona del tuo volere e intendere, poiché l'obbedienza deve essere come la fede, stimando, riverendo e credendo ciò che il superiore comanda senza pretendere di esaminarlo o comprenderlo. E questo è l'eroismo, no? Perché mi comandano di fare una cosa che secondo me è sbagliata, no? Ma allora tu dirai, ma scusa, se è sbagliata non è giusto. È vero, però se non è un peccato la faccio. Perché quante volte io, invece che fare le cose giuste, ho fatto quelle sbagliate e mi sono anche giustificato per averle fatte. Se invece qualcuno me le comanda, allora non sono più d'accordo. Invece serve proprio a riparare le cose sbagliate che hai fatto tu con la tua volontà sbagliata. L'obbedienza è perfetta quando il superiore non trova opposizione o ritardo, replica o mormorazione. Egli fa le veci di Dio e chi obbedisce ai superiori obbedisce a Dio e il disprezzo per essi si riverbera su lui. Cioè, noi dobbiamo sempre guardare a Gesù Cristo, no? Perché è lui il maestro e lui cosa ha fatto? Ha fatto, ecco, la meditazione della passione di Cristo, della vita di Gesù Cristo, è importantissima perché mostrerà lui che Dio fa delle cose che io non le vorrei mai fare. Lui le ha fatte per salvare me e io non voglio farle e queste contribuirebbero anche a salvare me e anche a qualcun altro perché offrendo questo sacrificio di obbedienza cieca riparo magari a qualche anima ribelle che sta per morire e magari rischia di andare all'inferno. A me ordinano una cosa che mi pesa un sacco perché mi sembra una cosa talmente storta, eppure il superiore me l'ha comandata. Allora colui che sta andando all'inferno, vero? Diciamo che ha fatto tante cose sbagliate, tu diciamo le offri per la salvezza delle anime, per cui tu accetti una cosa che ti pesa tantissimo per salvare uno che ha rinunciato ai beni eterni, capito? È per quello che l'obbedienza ripara che cosa? Ripara la ribellione, ripara la disobbedienza, no? Pertanto questa obbedienza deve essere eroica, perché se io continuo a farti le coccole, a dirti fai questo, fai quello che ti... che ti pare, fai quello che ti piace, io non riparo un bel niente. Io sono chiamato come fratello che non può dire chi sono io, no, cioè, come dice Caino, ovvero sono forse io custode di mio fratello, tu dici oggigiorno mi hanno comandato una cosa che mi ha umiliato profondamente, certo, perché dovevi salvare un superbo, qui doveva costarti. A giudizio Dio non tiene conto degli errori di chi ha obbedito, ma anzi cancella gli altri peccati per il solo sacrificio dell'obbedienza. L'importanza dell'obbedienza. Allora, i figli devono obbedire ai genitori, ma i genitori devono obbedire a Dio. E siccome siamo un popolo di ribelli, che nessuno vuole obbedire a nessuno e tutti vogliono fare quello che vogliono, vedete che bella società che abbiamo, eh? E ci lamentiamo, ma chi è causa del proprio mal pianga se stesso. Noi non piangiamo, non abbiamo nessuna intenzione di piangere i nostri peccati. Che belle creature, miserabili. Allora, il mio santissimo figlio, qui è la Madonna che parla, offrì la sua morte con particolare affetto per gli obbedienti, affinché per questa virtù fossero avvantaggiati nel perdono e nella giustizia. Il Signore ha offerto per arricchire noi, vedete? E noi dobbiamo offrire il riscontro dei nostri peccati e per arricchire qualche misero che rischia la perdizione. Poi c'è il voto di povertà, è un generoso sbarazzarsi del pesante carico delle cose temporali. Esso alleggerisce lo spirito e mette in libertà il cuore capace per la sua nobiltà di beni spirituali ed eterni. Come è deplorevole l'avidità dell'uomo che va in cerca dell'oro fin nelle viscere della terra. Lo spirito di povertà invece lo rende libero e vuotando il suo cuore lo rende capace di essere riempito da Dio dei suoi tesori. Allora vedete, noi in questo nostro tempo abbiamo mille esigenze. Ci serve questo, ci serve quello, abbiamo bisogno di quell'altro. Cioè, siamo praticamente legati mani e piedi da una società che vuole continuamente farci avere nuove necessità. Ci serve sempre qualcosa di nuovo. E mi raccontava proprio un esperto di marketing, vero? Che praticamente rappresentava grandi società americane. Diceva, noi non è che vogliamo vendere delle cose, marketing significa che io devo far venire delle esigenze ai consumatori che non hanno, così metto in circolo un prodotto che nessuno ha perché l'ho messo nella zucca io con le pubblicità, gli ho fatto venire delle voglie di cose che non servivano, ma ti faccio venire il desiderio di averle. Noi siamo tra tutti questi mezzi che abbiamo addosso, no? E questi cellulari, non si può più campare, no? Non è più possibile, noi dobbiamo avere questo, quell'altro, quest'altro, le mode, eccetera, eccetera. Voi pensate uno che è contento, dice io ho lasciato tutto per avere il tutto. Mio Signore, mio Dio e mio tutto. Non mi serve altri che Dio e quello che il buon Dio mi vorrà dare per la mia sussistenza, però voglio essere libero, ecco, non voglio essere appesantito. Cioè, voi avete mai visto un ippopotamo volare? Non può volare un ippopotamo. Invece vedete il colibrì come vola, vero? Sembra incredibile vedere come si sposta da un fiore all'altro. Ecco, è leggerissimo, non ha grasso, non ha pesi, non ha tutta questa zavorra, vero? È leggerissimo. Allora, ecco, dice, mi basta quello che ho addosso, un saio, un paio di sandali, se li ho, va bene, e poi qualcosa da mangiare, ma io occupo il tempo a contemplare il Signore, a lodare il Signore, a servire il Signore, e questo mi riempie la vita, il cuore, tutto. E sono lieto di non avere tutti questi pensieri che hanno questi poveri mortali che sono trafitti da mille spine di cose che non servono alla fine, perché vedete che se continuiamo a cambiarle vuol dire che non servono più, ecco, nuove esigenze. Allora, il voto di povertà, abbiamo visto, è quello di sbarazzarsi, eccetera. Ecco, indignazione di Dio per le colpe contro la povertà. E grave rendiconto dei trasgressori, i quali scambiano i mezzi con il fine. Rinuncia perciò ad ogni attacco e non essere disordinatamente preoccupata per la povertà del convento. Rinuncia al superfluo che sarebbe delitto ritenere inutilmente. Il poco necessario poi si deve stimare poco, essendo stoltezza imbarazzarsi il cuore con ciò che vale niente e disturba molto. Ossia, vedete, ci può essere una persona ricca che è attaccata ai suoi soldi, no? Per cui dice quello attaccato così. E ci può essere un barbone che è attaccato alla sua pipa, per dire, no? Dico la pipa, per dire se fuma la pipa, non lo so. Ma Per cui c'è sempre il problema dell'attaccamento, per cui quello per i soldi ammazzerebbe una persona e questo qui, se gli tolgono la pipa, ammazza un'altra persona. Vuol dire che c'è un attaccamento. Quindi ci vuole il distacco, essere capaci di distaccarsi. Ecco, quando si fanno i voti ci si distacca di tutto. Io ho sentito il racconto di fra Daniele e Natale, no? Perché siamo andati a Fatima insieme, vero? E con Carlo Campanini, Padre Mariano, eccetera, eccetera. Ma qui praticamente che è morto e risorto, vero? Una delle gravi cose anche che gli erano state, come colpa, ecco, dopo la morte, era che il superiore gli aveva dato, metti 100 lire per comprarsi un paio di calzetti, no? E lui ha speso 70-75 lire e poi le 25 lire se le è tenute in tasca. Ma siccome aveva fatto voto di povertà, non poteva trattenere quei soldi e lì sono stati reputati come colpa. Capite? Capite? Cari miei, con i nostri attaccamenti, ma attaccamenti, siamo attaccati da tutte le parti, adesso ci attacchiamo pure i tatuaggi, ci attacchiamo, mamma mia, piercing e buchi da tutte le parti, ma insomma, ma povero uomo, io sento una grande compassione perché vedo che sono pecore senza pastore, nessuno gli spiega le cose giuste, no? Stamattina parlavo con uno che poverino non sa niente, ma quando gli spiegavo le cose strabuzzava gli occhi, apriva la bocca incantato come un bambino, dice ma mamma mia, dice, queste cose non mai sentite. Allora, se poi hai tutto ciò di cui hai bisogno, non sei veramente povera. Perché la vera povertà consiste nell'aver meno del necessario e colui a cui nulla manca si chiama ricco e il solo veramente ricco è l'aver di più anziché ricchezza è piuttosto inquietudine e afflizione di spirito e il bramare il superfluo e il custodirlo senza usarne è piuttosto una specie di povertà con lo svantaggio della perdita della quiete. Ora, io chiedo una pausa musicale adesso e poi proseguiamo con questa meditazione sui voti religiosi che dice, vabbè, ma noi non siamo frati, non siamo suore, ma siete cristiani battezzati, volete andare in paradiso, e allora per loro vale in modo assoluto, ma per noi diciamo che è un insegnamento, qui l'attaccamento, ecco, vediamo se siamo capaci di distaccarci, no, non siamo capaci di staccarci. Una persona vanitosa, per esempio, se tu gli dici... da domani non metti più gli orecchini, non ti metti più il rossetto, da morire, è possibile, io come faccio a uscire di casa se non sono bardata per bene, no? Che figura faccio con le amiche, ma che figura fai davanti alla Madonna, no? Sei figlia sua e non ci assomigli niente. E allora vedete un po', chiediamo sta pausa musicale, va. A tra poco, Ave Maria. Thank you. Bene, riprendiamo la nostra meditazione. Dice, il tuo abito sia il più povero e rattoppato, e nel mangiare scegli il cibo più grossolano, senza ricerca dei tuoi gusti, scegliendo anzi quanto dipende da te, quello che ti è più disgustoso. Aiuto! Patatine fritte, aiuto! Cioccolata! Aiuto, come si fa? È vero, se i supermercati, se andare in bicicletta per un po', sono così grandi, sento di tutto, vuol dire che la gente acquista di tutto. E quante cose si vendono e sono soltanto per la gola. Ma vedete, vi dico un esempio. Qui praticamente quando ero... Cioè, ti portavano le cose insipide con la bustina del sale. Allora, assaggiando le cose insipide, ecco, abituato diciamo ad avere quel che si mangia che abbia un sapore, veramente è disgustoso quasi, ma siccome Gesù dice, se il sale non ha sapore, non serve d'altro che ad essere calpestato, perché il sale deve essere saporito, eccetera, eccetera. Avevo quella bustina di sale, no? Che avrei potuto metterla, ma si vede, visto che lo prego l'angelo custode, probabilmente dico, non lo so, penso che sia lui che fa da suggeritore, no? E mi arriva questo segnale, cioè, ma le, diciamo, gli atti di ringraziamento al Signore che tu fai sono sempre molto saporiti? Quando tu ricevi la comunione, il tuo amore è insipido? C'è una serie di cose simili, insomma, no? Ah, l'ho capita bene. Allora mi sono mangiato quella pietanza senza sale. Dicevo, ci sta bene così. A te non piace, ma neanche a Gesù piace come tu ti comporti, come tu ami, come tu servi, eccetera, eccetera, no? E difatti non ho più messo il sale, no? E poi ti danno lo zucchero, se vuoi mettere lo zucchero. E allora, ah, ma tu sei dolce, vero? con Dio, con la Madonna, con i santi, con il prossimo, con quelli che ti danno fastidio, con quelli che ti umiliano, sei dolce. Allora ha detto, ma ho capito, bene, per cui niente zucchero, così ti ricordi ed espi i peccati di mancata dolcezza verso il prossimo, vero? Soprattutto quelli che ti pestano i calli, eccetera, eccetera. Allora, vedete, se uno l'interpretazione, l'angioletto suggeritore, allora dice così, il tuo abito, se il più povero è rattoppato nel mangiare, scegli il cibo più grossolano, senza ricerca dei tuoi gusti, ci dobbiamo mettere il ketchup, come si chiama quella roba là, deve essere assaporito, e bisogna che siano le patatine così, molto salate, e anche il conto che ti presenteranno sarà salato più delle patatine, perché non hai rinunciato a niente, la tua gola. Il voto di castità abbraccia la purità dell'anima e del corpo. È facile a perdersi, è difficile o quasi impossibile a riacquistarsi. Questo gran tesoro sta depositato in un castello con molte porte e finestre che, se non sono ben custodite, non lo rendono sicuro. Porte e finestre, pensa dagli occhi cosa entra. Allora noi guardiamo le belle porcherie, poi abituati alle belle porcherie, cosa succede? Che se le facciamo, visto che siamo abituati, visto che le fanno tutte, le possiamo fare anche noi. Invece se queste porte e finestre sono chiuse, ben custodite, non entrano quelle cose. Allora dice, ma noi però, noi non siamo mica dei frati, non siamo mica delle suore. Un momento, tu se non sei sposato, non fornicare, per cui è peccato usare di ciò che ci è stato dato per la procreazione, usarlo per offendere colui che ce l'ha donato. Per cui la castità, va bene, è comunque, vedi, devi mantenere, deve essere vergine, e pensate che la donna c'ha il segno della verginità, ce l'ha solo la donna come mammifero femmina, gli altri mammiferi femmina non ce l'hanno. Per cui non è vero, dice, no, ma queste cose qua riguardano i frati e le suore. No, riguardano ogni cristiano, ogni uomo che vuol vivere la legge di Dio. Non fornicare vuol dire che non puoi fare quelle cose là, non le puoi fare, altro che convivenze, fidanzamenti, vado in ferie insieme con la mia ragazza, vero? Tutte queste ragazze poi sentiamo che vengono ammazzate di qua, vengono ammazzate di là, muoiono di qua, muoiono di là, era in ferie con il suo fidanzato. E mi viene male a pensare a queste cose, no? Perché, poverini fidanzati, ma erano poverini non perché sono stati morti ammazzati, ma perché si sono suicidati spiritualmente ancora prima di essere ammazzati fisicamente, no? Cari miei, poveri noi, aiuto. Allora, vediamo un po'. I sensi vanno usati per il fine per cui ci sono stati dati. Allora, per osservare questo voto con perfezione, per cui vedi che anche se non sei frate e non sei suora, finché non sei sposato non puoi usarlo, per cui devi fare, è come un voto di castità, non lo puoi fare, c'è un comandamento che ti impegna. È indispensabile che faccia un patto inviolabile con i tuoi sensi per non usarne se non secondo la ragione e la volontà di Dio. Morti i sentimenti, ti sarà più facile vincere i nemici, che solo per mezzo di essi ti potrebbero vincere. Perciò non devi toccare, né guardare, né parlare con alcuna creatura, sia uomo sia donna, né devi lasciare entrare nella tua fantasia la loro immagine. Se dovrai parlare per carità o per obbedienza con persona alcuna, fallo con serietà, modestia e ritenutezza. quanto la tua persona vivi come pellegrina nel mondo, povera, mortificata, amante dell'austerità, senza desiderare riposo e comodi, e siccome fra i nemici di questa virtù il più pericoloso è la carne, devi resistere energicamente alle sue passioni e in esse alle tentazioni del demonio. Ma voi pensate a sentire le ragazzine che dicono io quello me lo faccio, ma vi rendete conto dove siamo finiti? Noi altro che voto di castità. Qui è voto di obbedienza a Lucifero. Il seduttore si serve di creature perché seducano altre creature, ma vi rendete conto dove siamo capitati? E nessuno ne parla, no, nessuno ne parla. Ne ha parlato la Madonna Fatima, i peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno. Verranno mode che offenderanno molto nostro Signore. Vedete, Fatima c'ha una potenza veramente travolgente, ma è che noi l'abbiamo messo sopra tante di quelle cose che praticamente è finita sotto un pacco di altre storie che, diciamo, non hanno il valore di queste, però. Allora, cercati un'abitazione spirituale al di sopra di ogni cosa terrena. Abbandonati con tutto il cuore al casto amore di Dio e figurati che per te non esistono le creature se non in quanto ti aiutano ad amarlo e servirlo. Ora vedete, se uno conosce Dio, più lo conosce, più lo ama. Ma il suo amore per Dio sarà così potente, così forte, che non sarà disposto a perdere questo amore verso Dio per offrirlo, come parole però, a una creatura, no? Perché al di sopra di tutto devi amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, vuol dire che sopra ogni cosa, più di tutto, 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 vuol dire che tu puoi amare il prossimo con il cuore pieno di Dio, per cui non sei disposto ad offendere Dio, perdere il tutto per avere il niente alla fine, no? La castità spiritualizza l'anima e la rende simile agli angeli. È una virtù che abbellisce e adorna tutte le altre, e siccome essa è un frutto speciale della redenzione di Cristo, è detto che le vergini seguono l'agnello. Ah, le vergini seguono l'agnello. Cioè non seguono, queste, o segui l'agnello o segui il dannato, perché o servi uno o servi l'altro, chi non è con me è contro di me, ma state attenti, benedette creature, ma state attenti, voi non vi rendete conto che siete delle mine vaganti se non pensate secondo Dio e non secondo la carne. Muro che difende la castità e tutte le altre virtù è il voto di clausura. Per esso si vive in sicuro porto, lungi dalle tempeste del mondo. Né ti sembri una cosa troppo angusta, perché in essa ti si aprono i vasti campi delle virtù e della contemplazione, dove l'anima si può espandere e ricreare. Cioè, stando là, è inutile che pensi ai ragazzi o alle ragazze, no? Perché praticamente sei lì per pensare a Dio, è un'anima contemplativa, e più lo conosci, più ti innamori. E più vedi quanto Dio, quanto ama te, come fai a pensare ad altre cose. Perciò non andar mai alla grata se non per dovere né guardare dalle finestre, anzi non ricordarti neppure che il convento ne abbia. Da questa circospezione dipenderanno la tua pace, il dar gusto a me e il meritar per te l'abbondante frutto d'amore e di grazia che per tuo premio desideri. Allora, io di suore di clausura ne conosco, c'è anche una figliola. Allora, le suore mi dicevano che quando dovevano andare al parlatorio, perché c'erano dei parenti, loro lo definivano il purgatorio, il parlatorio, e mentre noi eravamo contenti di vederle, loro praticamente ci pativano un po', perché dice adesso ci tocca fare la penitenza di sentire discorsi mondani, cose che non ci interessano per niente, cose che noi gli abbiamo abbandonate, e questi qua vengono qui credendo di farci un piacere, ci vengono a parlare delle cose che noi abbiamo non solo rinunciato, ma disprezzato. Bene, cari amici, il tempo, vedo che l'orologio è inesorabile, io vi devo salutare. Ci diamo l'appuntamento per il prossimo sabato, perché questo mese ha 5 sabati. E allora, se avete la pazienza, vero, di ascoltare, di meditare, rimeditare, riascoltare per queste cose, per penetrare, se ci vuole il martello pneumatico per penetrare la pietra, vero, noi che abbiamo il cuore di pietra, bisogna che usiamo queste meditazioni come un martello pneumatico. Santa serata a tutti e viva la Madonna e viva Padre Pio, che il Signore vi benedica, vi strabenedica, ma soprattutto che vi infiammi d'amore per Gesù e per la Madonna, per la Santissima Trinità, per Dio. Ecco, deve essere amato con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, non ci deve essere niente sopra di loro. Ecco, Ave Maria.